Voglio leggervi una testimonianza meravigliosa. È una storia speciale che abbiamo ricevuto da parte di Stefano. Stefano è un nuovo fratello, ci ha scritto 2 giorni fa. Ciao carissimo fratello Giuseppe, un abbraccio fortissimo a te e a tutti i fratelli e sorelle di Radio Blast. Io sono Stefano, vi conosco da poco meno di un mese e mi avete già salvato la vita spirituale, facendomi rincontrare con Gesù, nostro amatissimo Dio, che è sempre pronto a perdonare anche il più reietto dei suoi figli. Voglio raccontarvi la mia testimonianza di vita. So che siete impegnatissimi per la grande mole di lavoro che fate, che Dio vi benedica.
Beh, non è che siamo così impegnatissimi, possiamo rispondere alle pecorelle.
Sì.
Infatti, scrivete tranquilli.
Ci fa piacere questo messaggio, veramente speciale. Ci fa piacere che ci scrivete. Non vi preoccupate, scrivete.
Amen, perché ci ispirate sempre.
Sì. Infatti i vostri messaggi sono la nostra ricompensa. Se non ci scrivete, per cosa siamo qui?
Amen.
E Stefano dice...
È il nostro termometro.
Sì. Stefano dice, da piccolo ricordo che avevo come una specie di dono. Sapevo in anticipo le cose che mi sarebbero accadute intorno. Avvenimenti semplici e quotidiani, nulla di trascendentale. Per me era normalissimo. Tanto che quando ebbi circa 12 anni, queste cose vennero sempre meno, sino a scomparire del tutto, lasciando solo un labile ricordo. La mia vita procedeva normalmente, mentre come molti ragazzi mi addestravo nelle cose del mondo, sino a che circa a 27 anni un mio amico mi portò ad una riunione annuale di pentecostali. E lì incontrai tante persone pazze per Dio. E per la prima volta ho sentito la potenza dello Spirito Santo che mi ha sfiorato. Forse mi spaventai. Per me era troppo e fuggì da quella realtà. Gli anni passarono con la mia fede che vacillava sempre di più, fino ad arrivare a quest'inverno, quando su YouTube ho scoperto i video di un tizio che, facendo incontri pubblici, promuoveva dei suoi libri dal titolo La Bibbia non parla di Dio.
Sembra il diavolo, sembra inventarne una.
Ho subito il fascino di quest'uomo, tanto da aspettare con ansia la sua prossima maledetta conferenza. Prendevo anche le sue difese se qualcuno lo attaccava, lasciandogli qualche commento di disappunto. Che Dio mi perdoni. Da lì sono cominciati i miei guai. Mi sono sempre di più allontanato da Dio, sino a rinnegarlo. Poi un senso di insoddisfazione mi seguiva tutto il giorno. Ero perennemente di cattivo umore.
E di questo qui sono i frutti di seguire i falsi profeti. Attenzione.
La pornografia più bieca era diventata il mio pane quotidiano. E sul lavoro avevo innumerevoli attacchi di ira contro i miei colleghi. In sostanza, quanto più il tizio, questo scrittore, traduttore biblico, sosteneva che il demonio non esiste e fosse solo una stortura della Bibbia dovuta alle varie traduzioni della stessa, tanto più l'inferno si materializzava nella mia vita.
Quindi nella sua vita scopriva che invece la Bibbia era vera, cominciando dall'inferno.
Per farla breve, ho cominciato a leggere e cantare le sure del Corano. E alla fine ho cercato anche il modo o la formula per convertirmi all'Islam. Ma in quel momento qualcosa è successo. YouTube, invece di trovarmi le informazioni che cercavo, ha cominciato a propormi i video di Radio Blast, End Time 77-77.
Cioè, capisci? Cioè, tu cerchi una cosa, YouTube ti raccomanda alcuni video.
Sì.
Bene, cioè, questi, YouTube raccomanda noi quando cerchi... queste cose spirituali.
E lì ho ascoltato parole dette da un altro uomo, ma a differenza di prima, queste erano parole di sorgente fresca di vita, che hanno dato sollievo alla mia bocca e al mio cuore arso e assetato della parola di Dio. Dopo una settimana in cui tutte le notti ascoltavo le dolci parole di fratello Giuseppe e delle sorelle, incuriosito, sono andato a ritroso controllando la cronologia dei video visionati e con mio stupore ho scoperto che tra l'ultimo sul Corano e quello di End Time 77, avevo guardato un video sull'effusione dello Spirito Santo e tutto mi è stato chiaro. Ad oggi sono passate 3 settimane e senza nessuna fatica ho smesso di fumare e di guardare la pornografia. E mi sento come rinato. Riesco a vedere il male dove prima non lo vedevo. Lodo sempre il mio Signore Gesù e finalmente sento il mio cuore ricolmo di gioia. E dove prima imprecavo e bestemmiavo, adesso nel mio piccolo cerco di portare la parola di Dio ai miei colleghi, che mi guardano in modo strano, come se fossi impazzito. Ma non fa niente. Adesso, grazie allo Spirito Santo che ha incrociato la mia via con la vostra, ho un nuovo amico, un fratello, un padre con me. Il suo nome è Gesù. Che Dio vi benedica a tutti, vi voglio bene.
Gloria al Signore, Stefano.
Scendo la lacrima, proprio bellissimo. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Ti amiamo Gesù. Grazie Stefano. Ti vogliamo bene anche noi. Amen.
Grazie Signore. Benvenuto nella nostra chiesetta, Stefano. Ti accogliamo a braccia aperte.
Amen. Amen.
Sei dolce, ti amiamo. E mi tocca il cuore di come tu ami il Signore. Era una pecorella smarrita che cercavi Gesù, ma i lupi e le bestie del campo, le bestie religiose, le bestie dei falsi profeti, non ti hanno nutrito. Ora Gesù finalmente ti ha nutrito. Dio ci aiuti. Quante pecorelle ci sono da raggiungere.
Amen.
Tutti voi, fratelli, datevi da fare con le pecorelle intorno a voi. Amen.
Grazie, Signore. Amen. Ti leggo un'altra testimonianza arrivata dalla Germania da parte di una sorella che si chiama Angela.
Angela, dalla Germania.
Una testimonianza di guarigione. Pace a voi, fratelli, che Dio vi benedica. 2 anni fa vi ho trovati su YouTube, ma non vi ho trovati per caso. Erano momenti difficili, anzi, difficilissimi.
Difficilissimi.
Pregavo molto. Poi incominciai a leggere l'Apocalisse e questo libro, non so il perché, mi tocca nel profondo del mio cuore. E vedendo i vostri video ho incominciato a capirneli. E da allora non vi ho mollati più. Ascolto i vostri video pure quando dormo. Vi voglio bene. Che Dio vi benedica.
L'importante è che, specialmente quando si sveglia, ok?
Nel gennaio di questo anno, il mio piccolo di 2 anni e 6 mesi si è bruciato con il caffè bollente. Era una settimana che stavo evangelizzando per la prima volta nella mia vita. Il nemico mi attacca, bruciando il piccolo. Ho capito subito che è il diavolo, ma non mi perdo di coraggio. Ho pensato subito, fratello Giuseppe, lui dice che con Gesù abbiamo autorità sul diavolo. E così ho cominciato ad invocare Gesù e il suo aiuto. Porto il mio piccolo in ospedale senza una lacrima. I dottori mi chiedono se l'ho portato con l'ambulanza e io ho detto no. I dottori mi chiedono di nuovo, ma come non piange? Ha tutti i bracci bruciati e sta zitto. La pelle si era bruciata a 3 gradi. Insomma, dovevano operarlo il giorno dopo perché era a rischio di infezione.
Bruciata al 3° grado.
Sì.
Va bene.
Il 3° grado. Insomma, dovevano operarlo il giorno dopo perché era a rischio di infezione.
Ti immagini un bambino di 2 anni?
Eh sì.
Dio ci aiuti.
Lo hanno bendato con cremi e mandato a casa e mi hanno dato delle medicine per dolori e febbre. Arrivo a casa distrutta a pensare che così piccolo mio figlio doveva operarsi. Il giorno primo avevo ascoltato il vostro video come ricevere la guarigione miracolosa e ho pensato, adesso lo accendo di nuovo e insieme a fratello Giuseppe provo a guarirlo.
Amen. Yes.
E ho invocato lo Spirito Santo che venisse in mio aiuto, lodando il Signore. E ha funzionato.
Alleluia.
Quando ho finito di fare la preghiera di guarigione, ho sentito nel mio cuore e nella mia testa una voce. Stai tranquilla, è tutto a posto, è guarito. E mio figlio ha dormito tranquillo e senza medicine.
Gloria a Dio.
Poi il giorno dopo, cioè la mattina, mi reco in ospedale e il dottore che doveva fare l'operazione non era disponibile, aveva dei colloqui. E l'hanno rimandato il giorno dopo. Dopo tre giorni vado là e i dottori aprono la prima benda e la pelle era chiusa. Aprono la seconda e mio figlio era guarito.
Guarito, gloria al Signore.
Alleluia al Signore.
Alleluia al Signore.
Allora gli dico... Gli dico, dottori, niente operazioni, mio figlio è guarito.
I dottori ti immagini, si guardano in faccia, c'è qualcosa che non va, che all'università non lo abbiamo studiato.
I dottori sono rimasti scioccati e mi rispondono, no signora, non lo operiamo, la pelle è cresciuta.
Ma sai che non è possibile questo? È assolutamente impossibile. La pelle a terzo grado non ricresce, un bambino di 2 anni stai scherzando. Quello è, c'ha la cicatrizzata per tutta la vita, punto. Bollente, su un bambino di 2 anni non si scherza.
Però mio figlio, quando i dottori gli aprivano le bende, gridava, abbracciami Gesù, vieni, abbracciami Gesù.
Vedi, questo è il frutto che lei ascolta la parola in continuazione.
Amen.
Vedi, il bambino è pieno di parole, di spirito, e il Signore ascolta le preghiere dei bambini. Amen.
Amen. Alleluia. Questa è stata la prima guarigione che ho vista e sentita a pelle. Grazie Gesù, ti amo. E grazie a voi e a fratello Giuseppe. Spero di non avervi annoiato con i miei discorsi.
Assolutamente no, sorella. Continua a scrivermi.
Che Dio vi benedica. Ho fiducia in voi. E so che posso fidarmi. Eravamo in 4 a casa mia. Gesù, io e i 2 miei figli. Ma adesso so che ho voi. Che Dio vi benedica. Caro fratello Giuseppe, voglio chiederti un favore. Se sbaglio, per favore, rimproverami. Io non mi offendo. Anzi, mi aiuta a crescere. Che la pace di Dio sia con voi tutti. Amen. Alleluia. Buonanotte, ciao e grazie per il corso biblico. Vi voglio bene.
Ti ho mandato molti fiori.
E chi ci ha messo anche 6 fiori.
6 fiori ci ha mandato, gloria a Dio. Grazie, se no non c'è da rimproverarti, assolutamente no. Rimproverare per cosa? Cosa si riferisce, sua sorella?
Se sbaglia in qualsiasi cosa.
No, non ha sbagliato
crescere.
Niente. Sei un esempio per tutti noi, brava sorella, brava, brava. E grazie per invitarmi a casa tua, con grande gioia partecipo, mi unisco alla tua casa, nello spirito, sono lì nello spirito. Infatti... c'è una scrittura, guarda, sull'essere presente nello spirito, 1 Corinzi 5 verso 2 o 3, verso lì.
1 Corinzi 5:3. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito.
Ok, basta.
Amen.
Solo questo mi riferisco. Io, dice Paolo, assente di persona ma presente nello spirito. E quindi, sai, a volte tu c'hai visioni che sei in un altro posto. E Dio può prendere il tuo spirito e portarti in un altro posto. Capisci? Infatti, dammi una scrittura, Ebrei 1, credo 14. Parla degli angeli custodi, parla degli spiriti che vanno in giro a confortare, aiutare, benedire. Gesù era nel Getsemani e c'era uno spirito lì, un angelo, che lo confortava. Cosa dice?
Ebrei 1, 14. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza?
Capisci, Dio manda spiriti, ok, a benedire, aiutare, confortare, parlare, no? Capisci? È una cosa che adesso il nostro cervellino piccolino non è che si capisce bene. Però Dio manda spiriti a ministrare, la cosa più vicina che si assomiglia all'angelo custode, è famoso, ok? Sono spiriti ministratori, come Gesù ha avuto 2 spiriti che lo hanno aiutato, come si chiamavano?
Elijah and Moses.
Elia e Mosè, il monte della trasfigurazione, c'erano 2 spiriti che sono andati ad aiutare. Questo è interessantissimo per i testimoni di Geova, che secondo loro quando muoiono vanno a fare la ninna nanna, cioè si spostano dal dormire in panchina della chiesa e si spostano a dormire in mondo dello spirito, non è così. Infatti Mosè e Elia erano sveglissimi, amen. Quindi in questo momento noi siamo qua, stiamo parlando ai fratelli attraverso questo strumento della radio e ci sono spiriti qui che ci aiutano, altrimenti il diavolo verrebbe e ci distruggerebbe tutti, non può farlo, perché ci sono spiriti, ci sono angeli e nelle mani questi angeli cosa hanno, Adora?
Spade.
Spade potenti da tagliare qualunque tutte le corna dei diavoli, no? I diavoli hanno paura di avvicinarsi. Ti ricordi quel posseduto in Matteo capitolo 8, quando Gesù si è avvicinato, cosa gli ha detto?
Perché viene a tormentarmi?
Perché viene, era una legione di spiriti, una legione sono 6.000, 10.000, una legione. E c'erano una decina di migliaia di demoni in quest'uomo.
Ma erano spaventati di Gesù.
10.000 demoni, Gesù si avvicina, cosa hanno detto Dora?
Perché hai venuto a tormentarmi prima del tempo?
Sei venuto tu, figlio di Dio, sei venuto a tormentarci prima del tempo? Gesù è un tormentatore? Ma domanda difficile.
Sì.
Sì, certamente,
ai demoni.
Perché? Perché gli fa mietere quello che seminano. Va bene, io quando prego per un fratello che è tormentato da epilessia, da pornografia, da oppressione demoniaca, li rimando da dove vengono. E a volte sono così arrabbiato che le mando moltiplicate. Amen.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, sorella Angela, grazie, il tuo messaggio mi ha toccato il cuore. Sei molto molto preziosa. Se c'è 4 soldi, prendi dei biglietti aerei e prega Gesù se ti manda a questa zona. Però devi chiedere al Signore, io non posso decidere per nessuno. Ma Gesù ci ha detto di aprire le porte qui, tutti i fratelli che arrivano, apriremo la porta del bosco, della montagna e della valle. Ovunque saremo, ci incontreremo e trasmetteremo radio insieme a voi. Faremo trasmissioni con i fratelli insieme a loro, va bene?
Ok, va bene.
Dice?
Ci fa piacere.
Gesù mi ha parlato, mi ha detto, ok, fratello Giuseppe, adesso hai pionerizzato, hai esplorato, ti sei situato, hai capito, hai assodato, hai fatto gli sbagli in diverse nazioni, hai capito, adesso il Signore vuole che allarghiamo i pioli della nostra tenda, quindi li visiteremo di più, li aiuteremo di più nello spirito,
sì.
E io farò del mio possibile per venirvi a incontrare,
amen,
d'accordo?
Amen.
Comunque tra poco, ormai il tempo non è che sia così tanto, fra poco cominciano le tribolazioni, bisogna spostarsi in qualche montagna, dove non serviranno più passaporti, non si tratterà più di passare di nazione in nazione, ci situeremo lì, 4 pecore, 2 buoi e la manna del cielo, gli angeli intorno a proteggerci dal marchio della bestia. Ok, infatti qui nella zona stiamo controllando varie montagne, varie valli, abbiamo già trovato qualche cosa, quindi gloria al Signore, che la donna fuggì nel deserto, Apocalisse 12:14, e adesso noi ci stiamo approntando, infatti ci stiamo organizzando per trasmettere la radio tramite batterie autonome. Sono andato venerdì e ho comprato una batteria molto costosa perché qui la corrente va e viene.
È vero,
avete notato che a volte non
spesso
ricevete
cade.
Perché qui c'è la corrente, a volte va via per mezza giornata, e allora abbiamo pregato e abbiamo messo insieme 4 quattrini e raschiato la pentola delle offerte, e stiamo comprando 2, 3, 4 batterie di auto per poter trasmettere, perché cade l'internet e casca tutto,
sì.
Capisci? Allora trasmettere tramite queste batterie quando la corrente va e viene, siamo riusciti a comprarne una, adesso vediamo di comprarne ancora qualcun'altra.
Sì. Siamo ancora...
Dio, abbiamo cercato con pannelli solari, costavano troppo e abbiamo lasciato perdere. Siamo andati e ha fatto un viaggio, chi è andato? Dora?
Io.
Sei andato, così, quanto costano?
10.000 dollari.
Ha detto alt, c'è qualcosa,
sì,
che non
please.
Va. Adesso vediamo se non ci siamo riusciti. Una piccolina, il più economico quant'è?
Era
3.000 dollari.
Ma neanche quello.
Però cioè, Dori è andata a dire benedica, ha chiesto se possiamo regalare delle cose, ha detto di no. E così adesso abbiamo comprato le batterie dell'auto. Dopodiché possiamo trasmettere. E anche se la corrente va e viene, se manca anche alcuni giorni, si può andare, trasmettiamo con la corrente solare. Preghiamo che qualche fratello che ci capisce di pannelli solari venga qua.
Sì.
Capito?
Ora altre idee come produrre elettricità, perché anche con le batterie siamo qui alla fase sperimentale, non sappiamo esattamente se funzionerà l'idea.
Sì.
Se avete idee come produrre elettricità in un modo autonomo della città, sarebbe bello imparare.
Sì, perché è così che possiamo trasmettere anche per esempio dai boschi, da qualunque parte, perché mettendo una batteria di una serie di batterie, non so, 5-10 batterie per esempio, si può andare avanti settimane e settimane, e poi caricarli, se vedremo un generatore non lo so, vedremo. Quindi fratelli, che avete idee, però cose pratiche, non mandateci cose complicate,
va bene, cose semplici,
che qui intelligenti sono solamente Angela e Dora, gli altri niente.
No, io niente.
Me no.
No, sono i tuoi figli in verità quelli che fanno questi esperimenti, e Gabriele con Adrian sono loro.
Sentite, c'era la nostra motosega lì che nel giardino sta tagliando, c'è un albero pieno di spine, lo stanno tagliando, lo useremo per scaldare la casa. Alleluia.
Amen.
Angela, cosa hai per noi dopo di questo? Grazie Angela, hai messo una bellissima testimonianza. Angela, hai messo l'altra Angela, abbiamo molti angeli qua.
Vuoi sentire un'altra?
E cara Angela della Germania, grazie per cortesia, ed è un grande bacione a tuo figlio, e posso dire posso interject something,
certo.
Angela? Voglio dire una cosa, stavo pregando l'altro giorno, e pregavo e dice: Gesù, come posso aiutare questi fratelli che non hanno soldi, queste madri con un bambino, due bambini, tre bambini, un padre con un bambino? Beh, il Signore mi ha detto così: digli a questi fratelli che devono pregare, evangelizzare, trovare pecorelle come loro, e che possono unirsi, due sorelle con bambini possono unirsi, e una famiglia con pochi soldi, con bambini, può unirsi a un'altra famiglia che magari non ha soldi, però magari possono lavorare e alternarsi. Una volta ho raccontato la storia bellissima di che c'erano due feriti in un deserto, e raccontato come storia vera, non lo so, ma ho letto che erano feriti nel deserto e nella guerra, e uno era cieco agli occhi e l'altro era uno ferito agli occhi e non vedeva, e l'altro invece ferito alle gambe non poteva camminare. E allora il cieco si è caricato le spalle e quello zoppo, e quello zoppo lo guidava, e sono usciti dal deserto e si sono salvati. Quindi se tu sei una sorella che hai due bambini e non puoi camminare finanziariamente, e tu invece sei un'altra sorella che magari non ha soldi che gli avanzano, però magari può lavorare, mettetevi insieme. Quando arrivate, se il Signore vi guida qui, vi aiuteremo a trovare una casetta che costa poco, va bene? E così una di voi lavora e l'altra cura i bambini. Per esempio due sorelle, due fratelli, così, o anche due famiglie, no, con bambini. Allora vi alternate, siete in quattro, siete due, quattro, quello che siete, qualcuno di voi va a lavorare, porta i soldi, e l'altro cura i bambini, poi vi alternate, capito? Non importa chi porta i soldi, chi cura i bambini, chi cucina, non importa, chi lava i panni, chi... E qui nella nostra comunità facciamo così, qui adesso c'ho fuori mio figlio, insieme a Adrian, che stanno tagliando un albero, c'è mia moglie che sta cucinando. Qui c'è mio figlio Davide, ciao Davide, Dio ti benedica.
Dio si benedica.
Lui sta supervisionando il suono. Cioè qui ci diamo tutti da fare, non c'è ci hanno scritto il fratello, noi vogliamo venire lì anche a lavare i piatti. No, c'è lavare i piatti, qui non ci servono lavapiatti.
No.
E i fratelli che vengono qui vi aiuteremo a trovare un lavoro, cioè lo cercate voi, noi vi diciamo come fare, vi diamo mm-hmm. i consigli. E vi diciamo come risparmiare, eccetera, però dovete essere disposti a, per esempio, mangiare una zuppa di patate e fagioli con un pezzo di carne ogni tanto. Non venite qui con l'idea del prosciutto crudo, il formaggio parmigiano, il cappuccino con la brioche, no, devi venire.
Mi ricordo quando siamo venuti per la prima volta qui, the pioneer,
a pionierizzare, a esplorare.
We were having tea and bread every day
for ogni
breakfast.
Giorno.
Plain bread and tea.
Quanto tempo è stato quel viaggio?
Quanto
è
durato? 3 settimane.
Quanto?
3 settimane.
3 settimane. E cosa mangiava? Cosa che la mattina mangiava?
Per colazione tè e pane.
Pane e tè.
Pane plain.
Pane, tè e Gesù.
Sì, e Gesù è un capitolo di leggere insieme.
Angela ha detto quanti erano, quanti sono a casa loro, erano in tre? Quanti erano? Tre. E lei, la bambina e Gesù.
Sì.
Quindi eravate con Gesù che mangiava il tè con voi.
Sì, per 3 settimane. Ogni colazione, tè e pane.
Grazie Gesù. Sì.
Perché è il cuore, è lo spirito che ti dà la gioia, non il cappuccino e il brioche.
È lo spirito. Questa casa che Gesù ha prevedo per noi, c'è un cammino. E ci mettiamo qui intorno al cammino a focolare, a leggere la parola, a leggere le vostre testimonianze, a parlare la sera, bellissimo. E quindi trovate case anche umili, no? Gloria al Signore, amen. Che altro, Angela?
Abbiamo un'altra testimonianza da parte di Daniele, che è un nuovo fratello, ci ha scritto ieri. Buongiorno a tutti voi che portate un messaggio da Dio in questi momenti difficili. Ringrazio il Signore perché del tutto per caso ho scoperto tutti voi di Radio Blast.
Nessuno ci scopre per caso, è sempre il Signore che vi guida.
Io sono Daniele, ho 29 anni.
Giovanissimo.
Sin da piccolo ho frequentato persino un gruppo di preghiera. All'inizio sono stato entusiasta e speravo di trovare l'amore. Invece trovai ogni sorta di idolo e di vanità. Uscito da questa esperienza deludente, però non avevo ancora capito e continuai a frequentare la Chiesa Romana Cattolica. E deluso dall'atteggiamento non evangelico, arrogante e bugiardo della stragrande maggioranza dei sacerdoti cattolici che nella mia ricerca della verità per anni ho interpellato. E così, Ramingo, ho continuato a ricercare il Signore che è verità, facendo molte domande sulle Sacre Scritture. Durante le mie peregrinazioni interrogai un pastore della Chiesa Pentecostale. Egli fu subito un evangelizzatore aggressivo, molto duro con le parole. Sedeva su una seggiola da mare, ad un banchetto, con due giovani, uno a destra e l'altro a sinistra. Ero confuso, le loro espressioni non mi trasmisero nessun amore. Erano scuri in volto, ma il pastore aveva iniziato a parlare di cose interessanti, e così frequentai la Chiesa Pentecostale per 6 mesi. Ecco, si parlava della scrittura, ma esercitarono una fortissima pressione psicologica. E il pastore era l'unico pastore, e colui che veniva idolatrato e comparato al nostro Signore. Parlava mese dopo mese in maniera sempre più arrogante, e quel che diceva io l'appuntavo su un quaderno e a casa lo verificavo con la scrittura. Non veniva dallo Spirito Santo. Anche questa volta ho sopportato davvero tante angherie e cattiverie dal pastore in primis, ma pure dai fratelli. Ero confuso, sono sempre stato pacifico con tutti, ma essi erano quasi riusciti a farmi dubitare sul fatto che fossi io il problema. Ero molto depresso per tanta cattiveria gratuita e per aver gettato le mie perle ai porci. Pregai il Signore che mi rispose con il passo di Ezechiele 34 e così mi diede la forza di uscire. Ho fatto ricerche su internet e posso garantire che il metodo che loro utilizzano è il metodo della psicosetta americana. Ringrazio tutti i giorni il Signore per avermi salvato. Le difficoltà e le persecuzioni ci sono sempre, ma il Signore mi accompagna. Dico grazie, mio Signore. Il Signore mi fece uscire anche da questa sinagoga per niente da Dio. Oggi so che non sono solo. Dio è con me. Egli mi insegnerà ogni cosa per mezzo dello Spirito Santo. E ascoltando Radio Blast trovo il Signore, il messaggio da Dio, che ci riassicura, ci avverte e ci comunica l'amore di Dio attraverso la vostra voce. Questa è la mia testimonianza. Pregate per me e per la mia famiglia, fratelli e sorelle. Vi scrivo dall'Italia. Qui siamo nel vortice del potere anticristo. Vedo tanto odio e disprezzo tra la gente e il governo immola il suo popolo dandolo in bocca agli stranieri. Dio vi benedica. Glielo chiedo di tutto cuore e vi ringrazio per ciò che fate. Grazie fratello Giuseppe, Angela e tutta la vostra equipe. Pregate per me e per tutti noi che non possiamo allontanarci dalla New World Order Zone. Un abbraccio da fratello Daniele.
E ti benedica Daniele. Quante pecorelle preziose, quante. Gloria a Dio per quel capitolo che Dio ti ha dato, Ezechiele 34, parla dei falsi pastori, cattolici, protestanti, eccetera. Falsi. Predicano così bene, come ha detto Gesù in Matteo 23, ha detto i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, cioè leggono la Bibbia, quindi quello che dicono fatelo, ma non fate secondo le loro opere. E poi ha aggiunto più avanti, parlando ai farisei, come scamperete dal giudizio della Genna, dell'inferno? cioè condannati, predicano la Bibbia. Gesù dice: leggono la Bibbia, dovete obbedire, però loro andranno all'inferno. Il mio consiglio, Daniele, quando trovi questi falsi pastori, evangelizzali con amore, quello che anch'io sto cercando di imparare, che ci riesco, a volte proprio non ci riesco perché proprio mi esplodo quando appendo la pressione, però ci vuole amore, quindi non prendere esempio da me, prendi esempio da Gesù, lui è più amorevole di me, anche se non sempre, comunque. Quando incontri questa gente, dagli, evangelizzali. Ah, gloria al Signore. Quindi dici, siamo nel vortice del potere anticristo in Italia. C'è un vortice, una cosa che ti risucchia, un buco nero, e non puoi più uscire. Il governo immola il suo popolo dandolo in bocca agli stranieri. È verissimo. Sono tantissimo tempo che lo predichiamo. Bravo, Daniele. Proprio sto dicendo la cosa giustissima. Per l'interesse politico. Infatti anche ieri su un giornale, che un articolo che un dolce fratello ci ha mandato, dice: i politici predicano e dicono la salvezza dell'Europa è di avere tot milioni, mi ho indicato quanti milioni, di immigrati.
Mamma mia.
Cioè l'altro giorno stavo pregando e dicevo, stavo pregando a Gesù proprio e gli chiedevo su questi immigrati, e Gesù mi ha detto: al di là del nuovo ordine mondiale, al di là del sistema bancario che vogliono gli immigrati per abbassare il costo del lavoro e pagargli un pezzo di pane perché producono in Europa allo stesso prezzo, che allo stesso costo del lavoro che c'è in Cina, quindi stanno abbassando i prezzi con gli immigrati, al di là di quello, mi ha detto Gesù, il vero scopo che il capo dei politici, il capo delle banche, cioè Satana, e sta cercando di fare in realtà, e i politici lo sanno bene questo, e i bancari lo sanno bene, non lo dicono però, è di distruggere il cristianesimo. Loro hanno capito che è quasi 2000 anni che il cristianesimo in un modo o nell'altro controlla l'Europa e anche l'America, eccetera, e loro hanno capito che per avere potere sul mondo devono distruggere il cristianesimo, che loro lo vedono come queste chiese cattoliche protestanti che sono morte comunque, quindi è logico che queste chiese non valgano niente. E quindi i politici cercano di distruggere il potere politico delle religioni, che le religioni sono uno straccio, non valgono niente, e li accusano di pedofilia, i cattolici accusati di pedofilia eccetera, protestanti accusati di raspare soldi, cioè adorare l'idolo di Baal. E quindi i politici vedono queste cose e dicono: le religioni si approfittano. I politici quindi vogliono abbattere il cristianesimo perché vedono l'immondizia del cristianesimo. E giustamente, io sono d'accordo con i politici. Però al di sopra, all'apice, al cima della piramide, chi c'è?
Il diavolo.
E lui non è che gli interessa distruggere solo le catapecchie religiose che già sono più morte che vive. Lui vuole distruggere il Cristo, capisci? Quindi vedi il messaggio subliminale con la scusa di dire: guarda, la Chiesa cattolica piena di soldi, tarara, giusto, hanno ragione. Niente da eccepire, il politico ha ragione. Ma con la scusa di attaccare la Chiesa cattolica o protestante che è, dopo il passo seguente cos'è? Non c'è Dio.
Sì, è vero.
È facile attaccare le chiese, infatti le chiese, guarda, basta lasciarle da sole, crollano da sole, implodono, non c'è bisogno del diavolo, le chiese stanno autodistruggendo per la corruzione, marciume, ipocrisia. Ok, d'accordo, capito, ma sto parlando del sistema istituzionalizzato, non parlo delle povere pecorelle cieche orbe lì in domenica a ripetere il ritualismo morto, quelle lì devono svegliarsi e andare fuori, uscire dalle gabbie, parlando del sistema. Quindi con la scusa di attaccare le religioni ipocrite, attaccano Dio. Capisci? Cioè Carlo Marx, Lenin, Stalin, Alema, quando c'era Alema, Togliatti e tutta questa gente qui, cosa facevano? Facilissimamente mostra: guarda la Chiesa che è ipocriti, guarda, sono sempre lì a favore della democrazia cristiana, che sono anche loro un branco di corrotti, guarda le chiese con gli edifici, guarda il Vaticano pieno di soldi. E chi è che può dire niente? Hanno ragione al 100% questi. Il diavolo ha ragione quando attacca le religioni cristiane ipocrite, e perché pensi che Dio glielo permette. Ma cosa, qual è il trucco? Una volta puntato il dito alle religioni cristiane, giustamente lo punta anche Dio, cosa fanno? Non c'è Dio. Mm-hmm. Avanti con l'ateismo. Noi non è vero che siamo atei, crediamo nel Dio, il Dio popolo, il popolo è il nostro Dio. Capito il trucco? Quindi quello che sta succedendo in Europa, che stanno facendo entrare gli immigrati, Stati Uniti stanno facendo entrare i poveracci dal Centro America, c'è un'invasione negli Stati Uniti di poveri centroamericani, Centro America, quello che stanno facendo, lì è confusione, che, però specialmente in Europa che sono islamici, stanno attaccando Cristo, facendo entrare gli islamici, cosa fanno? Sanno che gli islamici butteranno giù il cristianesimo, per cosa pensi che sono stupidi i politici?
È vero.
Ok? Il Papa cosa sta facendo? Aprire le chiese agli islamici. Il Papa è il primo politico, infatti ci sono articoli sui giornali che dicono che i partiti socialisti del mondo amano il Papa. Il Papa è stato l'uomo dell'anno eletto dalla rivista omosessuale, l'hanno eletto l'uomo dell'anno, gli omosessuali. Dimmi chi ti loda e ti dirò chi sei. Ce l'ho col Papa? No, io lo rispetto il Papa. La Bibbia dice di rispettare i regnanti, i dominatori, i re, i governatori. Bisogna assolutamente rispettare il Papa. Però neanche possiamo essere un falso profeta e dire che quello che... Lui è un politico, parla come un politico, ha la bocca di politico, era un gesuita. Se voi andate a studiare internet il giuramento dei gesuiti, vi si rizzano i capelli anche se siete calvi. Non, un gesuita, per diventare gesuita, deve giurare, infatti io ho un video su internet, che deve giurare, questo è un documento, deve giurare che è pronto a uccidere, strangolare, avvelenare, mentire, di nascosto, e ubbidire solamente il responsabile gesuita per l'interesse del Papa. Quindi con il fatto che lo sostengono i papi hanno sempre avallato i gesuiti.
Wow.
Cioè il gesuita non può essere gesuita se non giura di essere pronto a uccidere, a torturare, c'è scritto torturare, uccidere, avvelenare, strangolare, con coltelli, proprio specifico, dice come uccidere il gesuita. Ok? Il papa, massimo rispetto, però devo anche predicare la verità. Cioè questo Papa ha tutti i numeri per essere il falso profeta di Apocalisse 11. C'è uno meglio di questo e non è mai esistito. C'è un altro che si chiama Parolin e anche lui è il suo braccio destro, segretario di Stato, mi pare, o qualcosa del genere. Questo Papa si togliesse e dice che il 2016 se ne vuole andare, e Parolin prenderebbe il suo posto. E Parolin si chiama Pietro Parolin, quindi Pietro il secondo, come dicono certi profeti. Chi era Nostradamus che ha detto così, no?
Malachi.
Un profeta Malachi, di un irlandese, mi pare, e che mi sembra una profezia buona. Quindi, gloria al Signore. Allora, Dio ti benedica, fratello, che il Signore ti ha aperto gli occhi. Gloria al Signore. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Studiatevi tutti Ezechiele 34, parla dei falsi profeti, falsi pastori di ieri e di oggi. Sono falsi profeti. Qual è la vera chiesa? Ma non esiste in questo mondo una vera chiesa, tranne il corpo
di Cristo.
Di Cristo.
Amen.
Hai capito? Il pastore, noi di Radio Blast, la chiesa dello Spirito, il Signore ci ha mostrato che dobbiamo essere una chiesa di pastori, di profeti, di guide, di evangelisti, di maniera che se io domani muoio, voi andate avanti con me, senza di me, meglio di prima. Se Gesù ha detto opere maggiori di queste farete, o opere maggiori di me farete, quanto più maggiore di fratello Giuseppe. Quindi fin tanto che io sono in giro, e qui ho l'unzione, ma se io non fossi in giro, se Elia, quando Elia, Dio tolse Elia, cosa avvenne? Dora, parlavo con te stamattina Elisei. Del mantello di Elia su Eliseo, parlavo di quello.
Eliseo.
Cosa avvenne quando Dio prese Elia?
Eliseo viene.
Eliseo prese il suo posto.
Sì.
Quindi quando non ci sarà più, si dice in Italia, morto un papa se ne fa un altro. È un proverbio così all'acqua di rose. Ma. E quindi quando non c'è fratello Giuseppe ci saranno tanti fratelli, Dora, Angela, Davide, Pietro, Giovanni, va bene?
Amen.
Che farete come me e meglio di me. Amen?
Amen.
Angela, che cosa ci canti?
Cosa cantiamo? Gridiamo di gioia. Grazie, allora, gridiamo. Signore. Gridiamo.
Dai, tutti pronti. Alleluia.
Ah,
gloria,
grazie, Gesù,
grazie,
Signore.
Grazie,
ti ringraziamo,
grazie,
Signore.
Ti amiamo,
bene,
Gesù, ti lodiamo.
Grazie, Gesù.
Ti hai guarito, alleluia, il bambino di Angela. Alleluia. Angela, io sento quanto ti ama Gesù.
Amen.
Alleluia.
Grazie, Gesù. Amen.
Gloria,
amen,
a Dio.
Amen.
Sempre io.